al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
A un secolo e mezzo dalla pubblicazione dell'Origine delle specie di Charles Darwin, testo considerato la pietra miliare della biologia evoluzionista, e dopo recenti importanti scoperte scientifiche, il tema dell'evoluzione biologica merita una seria riconsiderazione, tanto dal punto di vista scientifico quanto da una prospettiva filosofica e teologica, soprattutto per superare le posizioni e le polemiche ideologiche che a due secoli dalla nascita di Darwin animano più che mai oggi il dibattito. Si assiste a confusioni strumentali tra teologia e scienza che provocano, da una parte, un evoluzionismo metafisico antireligioso e dall'altra estremizzazioni fondamentaliste che portano ad un malinteso creazionismo o al cosiddetto intelligent design. Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo mercoledì 4 marzo 2009. Saluto e ringrazio Roberto Bellino in console, in regia ci sono Efa Rohrmann e Luciana Fantini. Fabio Colagrande è al microfono. Avete sentito i motivi per cui la Pontificia Università Gregoriana, in collaborazione con la University of Notre Dame, statunitense questo Ateneo che sta nell'Indiana, con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e nell'ambito del progetto STOC, Scienza, Teologia e Ricerca Ontologica, ha deciso di organizzare proprio per questa settimana a Roma, presso la Gregoriana, una conferenza internazionale che ha questo titolo «L'evoluzione biologica, fatti e teorie». Si è aperta ieri, proseguirà fino a sabato. Scopo principale di questo incontro, che vede confrontarsi studiosi cattolici e non, è considerare il problema dell'evoluzione in una prospettiva più ampia rispetto al neodarwinismo tradizionale, alla luce delle recenti acquisizioni della ricerca, ma soprattutto fare questo mettendo a confronto la prospettiva scientifica con quella filosofica e teologica. I 150 anni trascorsi dalla pubblicazione di quest'opera fondamentale di Darwin, L'origine delle specie, sono l'occasione propizia per questo confronto. L'ha ricordato ieri in apertura della conferenza l'arcivescovo Ravasi, il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Si tratta di un confronto molto importante che può aprire anche nuove prospettive sui modelli in cui scienza, filosofia e teologia possono collaborare in futuro. Sull'importanza di questo incontro e sulle problematiche che abbiamo citato, che sono quelle più aperte in questa comparazione, sentiamo un teologo che si chiama Giuseppe Tanzella Nitti, sacerdote ordinario di teologia fondamentale presso la Pontificia Università della Santa Croce, insegna anche alla Gregoriana, ma soprattutto, oltre a essere laureato in astronomia, ha avuto un passato di ricercatore scientifico nel campo della radioastronomia e della cosmologia, svolgendo le sue attività come ricercatore del CNR presso l'Istituto di Radioastronomia di Bologna e poi come astronomo all'Osservatorio Astronomico di Torino. Lo ricorderete, nella sala stampa della Santa Sede ha presentato questo incontro della Gregoriana. Sentiamo dunque Don Giuseppe Tanzella Nitti.
Intanto si tratta di un confronto a tutto campo sull'evoluzione, quindi ci si occupa non solo dei classici meccanismi darwiniani ma anche di altri meccanismi evolutivi. È un confronto, direi, estremamente importante perché al teologo interessa conoscere il dato scientifico perché aiuta meglio a interpretare rettamente la Sacra Scrittura e anche a intravedere quelle possibilità di sviluppo della comprensione dogmatica stessa della rivelazione. E interessa anche al filosofo perché ritengo che nella presentazione dei dati scientifici ci sia sempre molta visione filosofica, inevitabile, perché sempre si tende a dare una visione globale, d'insieme, e quando questa visione unitaria compare anche nell'interpretazione dei dati, di fatto già si sta trasmettendo in qualche modo una visione filosofica, per cui direi che tanto la teologia come la filosofia si sentono interpellate da questo dato scientifico e riflettono su di esso per vedere come utilizzarlo, come impiegarlo.
Storicamente possiamo dire che la teologia, per parlare dell'Italia ad esempio, non si è fatta interpellare a sufficienza dalla scienza negli ultimi decenni?
Devo dire che storicamente mi pare di poter dire senza ombra di dubbio che la teologia è sempre stata attenta al dato scientifico dal punto di vista storico. Che cosa sia successo in questi ultimi anni è difficile dirlo. Ritengo che il teologo si trovi a volte un po' in difficoltà a dialogare con il mondo scientifico se non ha avuto un background, un retroterra di formazione scientifica specifica. E questa, sì, in questo le do ragione, questa è un po' la situazione della formazione del clero, della formazione dei sacerdoti del Novecento, cosa che non era invece nell'Ottocento. È paradossale, ma se noi guardiamo la ratio studiorum, cioè il curriculum degli studi che un seminarista svolgeva a metà dell'Ottocento, vi troviamo materie come la logica, la matematica, la biologia, l'astronomia. È sintomatico ed è anche istruttivo vedere la differenza fra questi curriculum e i curriculum odierni. Ritengo che insegnare anche un po' di principi della visione scientifica della realtà in un curriculum di studi per coloro che si prepareranno a essere dei teologi diventa oggigiorno e ogni giorno più importante.
L'idea cristiana della creazione che si ricava dalla esegesi biblica viene messa in crisi in qualche modo dalla teoria dell'evoluzione di Darwin?
Direi di no, nella misura in cui per teoria dell'evoluzione intendiamo il fatto che le specie biologiche si sono avvicendate sul nostro pianeta e la vita è stata il soggetto di uno sviluppo graduale che ha portato da forme di vita semplici, poco diversificate, invece a forme di vita sempre più complesse, sempre più organizzate. Se evoluzione vuol dire questo, è pienamente compatibile con l'idea di creazione, anzi prendendo in prestito le parole da uno dei grandi biologi evoluzionisti, Theodosius Dobzhansky, diceva che secondo lui la stessa evoluzione era il modo con cui Dio creava. Mi sembra un'affermazione che si possa ben condividere se per evoluzione si intende questo. Se invece per evoluzione, come a volte si può leggere in alcuni articoli poco profondi, si intende l'idea che nell'universo, anche nel sviluppo della vita sulla Terra, non ci sia alcuna progettualità, alcun finalismo, alcuna direzione verso cui la vita si manifesta per tendere poi all'uomo, se per evoluzione si intende questo, a me pare che sia più una conclusione filosofica, starei per dire ideologica, che non scientifica. Darwin non ha mai parlato di questo. Darwin, tutte le volte gli si chiedeva un'opinione sulle cause ultime e sull'origine ultima dell'uomo e della comparsa dell'uomo, era sempre molto rispettoso e diceva che secondo lui erano problemi molto più grandi di quelli che uno scienziato si poteva porre, e lasciava il discorso abbastanza aperto su questo aspetto.
Oggi un teologo, confrontandosi con le teorie scientifiche più moderne che discendono da quella di Darwin, può trovare un finalismo nell'evoluzione?
Lo può trovare, ma non deve farlo dire a Darwin, mi spiego. I dati scientifici in quanto tali non sono a favore né di una visione totalmente accidentale e casuale, né a favore di una visione finalistica o progettuale. Il dato scientifico indica semplicemente che c'è una progressiva complessificazione, una complessiva diversificazione, e mi pare di poter dire che la specie umana sembra essere un po' quasi un coronamento di questo sviluppo. Vedere in questo un finalismo, direi, è una conclusione più tipica di una filosofia della natura che non di una teoria scientifica. Quindi il teologo dovrebbe interagire con il filosofo per verificare in quale misura questi dati scientifici siano compatibili con una visione filosofica che tenda a un finalismo. E secondo me c'è una piena compatibilità in questo, ma non credo che bisogna chiederlo agli scienziati. O meglio, non bisogna chiederlo alla scienza, ai dati. Lo scienziato è anche lui, in fondo, è un filosofo, è una persona che riflette sulle cose, e da essere umano, riflettendo sui dati come uomo, può anche ravvedere un finalismo nella natura. Se lo chiede soltanto ai numeri, alle molecole o ai geni del DNA, sicuramente questo finalismo non gli viene rivelato.
Nei confronti di fondamentalismi ideologici come l'idea del creazionismo o quella dell'intelligente design, quale deve essere l'atteggiamento della cultura cattolica secondo lei?
Io credo che non ci debba essere un atteggiamento necessariamente unitario o comunque dettato da regole di fondo. Lei ha parlato di due movimenti che sono molto diversi fra loro. Nel primo caso direi che è un problema di esegesi biblica, cioè l'atteggiamento corretto è di un confronto sereno dal punto di vista esegetico per giungere alla conclusione. Io ritengo che non è necessario ritenere che il testo biblico ci parli della creazione immediata di ogni specie biologica, né ci parli di tempi, di luoghi, di spazio, di conclusioni scientifiche che invece sono lasciate alla libera discussione di chi si occupa di queste cose. Per quanto riguarda invece i rappresentanti del movimento dell'intelligent design, direi che qui la situazione è un po' diversa, perché si tratta di vedere che cosa c'è di veramente scientifico nelle loro proposte e che cosa può esserci invece di reazione ideologica all'evoluzione nel suo insieme. Si tratta in buona parte di personaggi che provengono da un mondo biologico, matematico, quindi bisognerebbe in ogni caso starli a sentire, e se si ravvede nella presentazione dei loro dati qualche elemento di carattere ideologico, si potrebbe con serenità metterlo in luce. Io credo si tratta di due movimenti molto diversi. Il creazionismo è un aspetto di fondamentalismo biblico, l'intelligent design invece è un movimento che non ha raggiunto la maturità di una teoria scientifica, probabilmente non lo raggiungerà mai, ritengo, ma può essere forse un interlocutore in filosofia, perché è abbastanza vicino a quei movimenti filosofici, per esempio del Settecento e di parte dell'Ottocento, che ravvedevano un finalismo in natura partendo dalle scienze naturali, cioè dalla morfologia dei viventi. È una forma di teologia naturale che oggi a noi forse può far sorridere, ma ha una radice storica e come tale credo che meriterebbe un posto al tavolo di coloro che dibattono su questi argomenti.
I suoi auspici per questo incontro alla Gregoriana?
Che ci si ascolti, come Monsignor Ravasi ci diceva stamattina, che si incrocino gli sguardi, che scienziati, filosofi e teologi possano incrociare fra loro i loro sguardi e in questo incrocio di sguardi riconoscere che abbiamo molto da imparare gli uni dagli altri.
Ed era Don Giuseppe Tanzella Nitti, teologo, insegna teologia fondamentale alla Pontificia Università della Santa Croce e sta seguendo, come studioso anche di astronomia e di cosmologia, sta seguendo l'incontro che si sta svolgendo alla Gregoriana a Roma, l'evoluzione biologica a 150 anni dall'origine delle specie di Charles Darwin. Tra i partecipanti anche un altro studioso italiano, Ludovico Galleni, docente di zoologia generale all'Università di Pisa e di biologia evoluzionista alla Gregoriana, che è un esperto della figura di Teilhard de Chardin, questo gesuita, filosofo e paleontologo francese. L'intervento del professor Galleni domani alla conferenza avrà questo titolo: procedere verso l'essere umano. Dunque ci si interroga se l'evoluzione, studiata dal punto di vista scientifico ma anche filosofico e teologico, dà un modello in cui si intravede un finalismo, e in qualche modo qual è il ruolo dell'essere umano in questo finalismo. Sentiamo il professor Galleni.
Io lo ritengo fondamentale, perché tutte le occasioni in cui ci si può confrontare liberamente scienziati, filosofi e teologi sono sempre da considerare estremamente positive. Poi dall'evoluzione viene una visione del mondo e della vita fondamentale, che quindi interpella sia la filosofia che la teologia. Nei documenti del Concilio Vaticano II, nella Gaudium et Spes, si parla proprio di legittima autonomia della scienza, e le scoperte della scienza sono uno degli strumenti che permettono di costruire la verità sull'uomo. Quindi è quello che stiamo facendo.
Uno dei punti in cui proprio la scienza in qualche modo interpella la teologia, legandosi alla teoria dell'evoluzione, è quello che secondo le idee di Darwin, mi corregga se sbaglio, si potrebbe guardare all'uomo come in qualche modo un prodotto di una casualità. E questo è un elemento interessante ancora da discutere?
Ma è da discutere, nel senso che intanto bisogna capire cosa vuol dire casualità. Che ci siano anche meccanismi aleatori all'interno dei meccanismi evolutivi e degli strumenti che la scienza, con tutti i suoi vantaggi e i suoi limiti, cerca di usare per descrivere questo evento ormai accertato che è l'evoluzione, va bene. Cioè ci sono anche aspetti in parte aleatori. Questo però diventa un elemento di riflessione. Vedere in questi elementi anche aleatori una specie di dimostrazione di una metafisica del caso, questo ovviamente ci lascia un po' perplessi. Riflettere sul fatto che c'è anche una aleatorietà e che questo è uno dei segni che il valore fondamentale dell'universo è la libertà, un universo creato per accogliere la creatura libera, questo mi sembra invece una cosa bellissima, che è un suggerimento importante che la scienza dà alla teologia e alla filosofia.
E anche la scienza arriva in qualche modo a intravedere una sorta di tensione verso un qualcosa nei processi evolutivi e non un'evoluzione così appunto puramente disordinata.
Ma che ci sia un muoversi verso la complessità mi pare ormai accettato da molti, se non da tutti. Ecco, se questo muoversi verso sia in qualche modo l'intenzionale risultato di un progetto, è chiaro che dal punto di vista scientifico è una pista difficilmente da perseguire, però attenzione, certe visioni di progetto sono anche sbagliate dal punto di vista teologico. Io direi in maniera molto, molto chiara che la teologia ha bisogno di sapere che l'uomo c'è, e mi pare ovvio. La storia dell'uomo e i meccanismi che portano all'uomo sono strumenti che permettono alla teologia di capire meglio il piano di Dio, però è pur sempre la indagine scientifica che dà questi strumenti.
Il dibattito che ci sarà quest'anno e c'è già quest'anno a proposito dell'anniversario galileiano, questo sull'anniversario di Darwin, sono in qualche modo dibattiti che possono rifondare anche su nuovi modelli più moderni il dialogo tra scienza e fede? C'è questo bisogno secondo lei?
Ma io spero di sì, io lavoro moltissimo su Teilhard de Chardin e secondo me già in Teilhard c'è un nuovo modello in cui la scienza nella sua autonomia propone delle visioni, nel caso dell'evoluzione, però anche può essere usata per testare in qualche modo anche quelle che per esempio Teilhard riteneva delle necessità della teologia. Emerge un modello importante, anche se leggermente asimmetrico dal mio punto di vista, io l'ho descritto lavorando su Teilhard, per cui la scienza descrive l'universo e quindi dà degli strumenti su cui la teologia deve riflettere. La teologia può suggerire delle ipotesi di lavoro, però poi la scienza su queste ipotesi di lavoro deve indagare con i suoi strumenti.
Il presupposto è sempre quello del desiderio di confrontarsi.
Ma il desiderio di confrontarsi c'è comunque, anche l'ateo militante quando lavora su una teoria riporta le sue idee e quindi non si basa solo su osservazioni o esperimenti ma anche sulle sue idee da ateo militante. Non si vede perché il credente non deve confrontare e confrontarsi con le sue idee. Quindi questo aspetto, che è un aspetto filosofico, ce l'hanno tutte e due. Non è che c'è lo scienziato che per definizione deve essere di un certo tipo e il credente che mescola indebitamente le cose. Le mescolanze ci sono comunque, l'importante è conoscere gli strumenti per cui queste mescolanze, invece di essere confusioni, sono strumenti per comprendere meglio.
In queste giornate di lavoro alla Gregoriana, lei su quali temi è più interessato ad ascoltare novità? Cosa si aspetta?
Ma io forse penso che proprio novità non ce ne saranno, nel senso che si tratta più che altro di presentare materiale già consolidato. Però intanto è importante che si parli di evoluzione anche dal punto di vista scientifico qui. La speranza poi è che questo sia l'inizio di un lavoro in cui ci confronteremo anche sulle novità. Per esempio il convegno che è stato fatto col progetto Stock a settembre, sempre qui a Roma, in cui si sono trovati i maggiori esperti mondiali dell'Evo-Devo, delle nuovi alberi di filogenesi dei mammiferi, del problema fra biologia e complessità, lì veramente si sono sentite novità e scienziati si sono confrontati per discutere di queste novità. Ecco, la speranza è che da questo convegno si parta poi per indagare in questi luoghi, perché si tratta sempre di far cultura e anche le università vaticane sono un luogo importante per far cultura, diciamo in questi luoghi si cominci a discutere anche delle novità confrontandosi fra scienziati con anche filosofi e teologi.
Ed era Ludovico Galleni, docente di zoologia generale all'Università di Pisa, di biologia evoluzionista alla Pontificia Università Gregoriana, tra i relatori al Congresso Internazionale L'Evoluzione Biologica, 150 anni dall'origine delle specie, che si sta svolgendo proprio presso questo Ateneo Pontificio. E noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione, dunque proprio questo convegno. Grazie a Don Giuseppe Tanzellanitti, a Ludovico Galleni che sono stati i nostri ospiti. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con la Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo i titoli del TG1 delle 13.30 di oggi, ancora un'intervista per approfondire i temi di questo congresso. Restate con noi.
A 65 anni, no di CGIL CISL, il ministro Sacconi, nessuna decisione, ancora nessuna bozza all'Unione Europea. Confronto politico su pensioni e misure anticrisi, testamento biologico, il PDL modifica il testo e apre all'opposizione. Stupro della Caffarella, per la Procura di Roma non c'è un terzo uomo, esami del DNA per i due rumeni non completi. Peschereccio di Mazara del Vallo sequestrato dai libici, la capitaneria di porto, divieto di pesca da rispettare. Il tempo perso in macchina, un'ora e mezza al giorno a Roma e Milano, costa agli automobilisti 40 miliardi di euro all'anno. Calcio al veleno dopo le dichiarazioni di Mourinho, stasera Inter-Sampdoria per la Coppa Italia, diretta su Rai 1 alle 20.30. Buongiorno dal TG1. Si terrà nel pomeriggio l'incontro tra governo e parti sociali sulla crisi. Intanto cresce la polemica sull'innalzamento dell'età pensionabile nel pubblico impiego per le donne, che dovrebbe passare a 65 anni dal 2018. Critici sindacati, il ministro Sacconi precisa, è un atto dovuto che deve passare al Consiglio dei Ministri. Presto, aggiunge, ci sarà il tavolo con i sindacati. Particolari da Francesco Di Mario.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30, l'abbiamo ascoltata con alcuni minuti di differita. Ancora buon pomeriggio, siete sulla Radio Vaticana in diretta. Vi ricordo alle 14 il radiogiornale della nostra emittente, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. E passiamo alla seconda parte della nostra diretta di oggi. Stiamo parlando di Charles Darwin e della teoria dell'evoluzione, ma in particolare degli studi più recenti dell'evoluzione biologica, proprio a 150 anni dall'origine delle specie, l'opera più famosa di Darwin. Se ne sta infatti discutendo presso la Pontificia Università Gregoriana, un convegno internazionale che è patrocinato dal Pontificio Consiglio della Cultura. Infatti proprio ieri, in apertura di questo convegno, che si concluderà sabato mattina, è intervenuto l'arcivescovo Ravasi, il presidente di questo dicastero, che ha detto che Darwin si può conciliare con la Genesi, toccando uno dei temi più dibattuti nel confronto fra teologia e scienza. L'analisi scientifica risponde a domande relative al modo in cui avviene l'evoluzione dei viventi, mentre compito della religione è interrogarsi sul valore che ha una creatura come l'uomo. Alla scienza, ha ricordato Ravasi, spetta il compito di studiare l'origine primordiale, il momento germinale. La religione si occupa dell'interpretazione del senso alla luce del principio di causalità che è filosofico e teologico. Dunque è sempre opportuno, quando si affronta questo argomento, ha ricordato Ravasi, lo ricordano gli organizzatori di questo convegno, distinguere i piani e quindi mettere anche a confronto le diverse acquisizioni, ma sempre distinguendo gli strumenti, i piani. Sempre Monsignor Ravasi ha ricordato che bisogna ad esempio distinguere il creazionismo dalla creazione, e ha ricordato che non è al creazionismo ma alla creazione che guarda la Chiesa nel confronto che c'è appunto tra scienziati, filosofi e teologi. Di per sé, ha rilevato Ravasi, Darwin non è stato un problema. Il problema è nato quando Darwin è diventato automaticamente darwinismo, ossia un'interpretazione filosofica della storia e della realtà su una base scientifica. In modo analogo, aggiunto, il creazionismo è il tentativo di cercare di introdurre nell'analisi scientifica un dato teologico che appartiene a un altro piano. La sfida è quella di un confronto che sappia però tenere sempre separati i piani. Ma qual è stata in passato e qual è oggi la posizione della Chiesa circa Darwin, circa il darwinismo? Sentiamo un'altra voce, quella di Gennaro Auletta, che insegna filosofia delle scienze alla Gregoriana ed è direttore scientifico del progetto Stock e vice direttore del convegno che si sta svolgendo in questi giorni.
Io direi molto semplicemente, mai di condanna, e questa poi è una delle ragioni che secondo me rendono superfluo qualsiasi, diciamo, atteggiamento di recupero o di riabilitazione, perché la Chiesa cattolica né i suoi esponenti significativi hanno mai condannato né il darwinismo né la teoria della rivoluzione, quindi diciamo di condanna mai e di attenzione sempre. Cioè, vorrei qui citare, parlando insomma di molti decenni fa, quindi del cardinale Newman in Inghilterra, che insomma è stato un chiarissimo sostenitore del darwinismo degli albori, quindi voglio dire, la Chiesa ha sempre avuto quindi un atteggiamento di grande attenzione. Direi di più che a partire dalla famosa presa di posizione, che penso molto nota, mi pare del 1996, di Giovanni Paolo II, io direi che addirittura si è passati a una fase di vera e propria ricognizione, cioè di voler capire in sostanza questa teoria dell'evoluzione in cosa consiste, che problemi comporta, che lezioni eventuali ha da fornire per la filosofia e la teologia. Quindi insomma siamo entrati in una situazione, io direi, di ricognizione, di maggiore attenzione. Quindi sostanzialmente mi pare di poter dire che la Chiesa Cattolica da questo punto di vista si distingue da molte altre confessioni religiose che purtroppo tendono, diciamo così, ad avere un atteggiamento fondamentalista nei confronti della teoria dell'evoluzione, insomma, ecco. E penso che questo sia molto importante segnalarlo e rivendicarlo.
Professore, alla riflessione filosofica spetta il compito, anche rispetto al cosiddetto darwinismo, di distinguere il piano della scienza da quello della riflessione teologica. Due prospettive però che oggi sembrano spesso confondersi. È d'accordo?
Sì, certamente. Oggi spesso si confondono. Però vede, mi permetta di dire questo. Questo è un segno dei tempi. Cioè è il segno del fatto che nel bene e nel male, e poi dico in che senso nel bene e nel male, oggi si avverte, c'è una maggiore sensibilità nei confronti delle problematiche, io direi, metafisiche, nei confronti delle problematiche religiose, nei confronti delle problematiche spirituali, io voglio dire da parte degli stessi scienziati. Guardi, basta entrare in una qualsiasi libreria, soprattutto per esempio una grande città americana come New York, eccetera, lei troverà nel reparto scientifico un numero impressionante di libri che hanno a che fare con Dio e la creazione, le questioni ultime, anche magari per dire che Dio non esiste, per esempio, come fanno alcuni, ma il dato di fatto è che se ne parla. E questo è il segno di un mutamento molto importante che, rispetto al quale noi, e penso la Chiesa Cattolica e noi anche come intellettuali cattolici, dobbiamo essere molto attenti. Perché vede, noi siamo stati dominati per 350 anni da un paradigma meccanicistico. Nella scienza meccanica non c'è nulla di sbagliato, perché voglio dire, è chiaro che la scienza comincia sempre con lo studiare i sistemi più semplici, e i sistemi più semplici in natura sono proprio quelli di tipo meccanico. Quindi, voglio dire, era nella natura delle cose, forse addirittura necessario che la scienza cominciasse da lì. Naturalmente, da questo alcuni ne hanno poi tratto un paradigma meccanicistico, cioè ne hanno tratto, diciamo così, una sorta di metafisica antimetafisica, per così dire. E questo paradigma ha dominato per 350 anni, cioè era oggettivamente molto difficile discutere di alcune cose, diciamo un po' con le nostre controparti scientifiche, per così dire. Oggi la situazione cambia, quindi anche se ovviamente è compito della filosofia spiegare e mettere in chiaro che la teoria dell'evoluzione non soltanto non ha una carica di per sé antireligiosa, ma che naturalmente nemmeno da un punto di vista epistemologico, tanto per capirci, la teoria dell'evoluzione prova che Dio non esiste, come io ho letto, mi è capitato di leggere 2 o 3 anni fa sul Nouvel Observateur, cioè c'era un numero di questa grande rivista francese dedicata all'evoluzione. Lei mi deve credere, c'erano interventi, ma non sto dicendo un intervento, io sto dicendo molti interventi, ma di luminari francesi, persone che siedono nella Sorbona, nel Centro Francese Nazionale di Ricerca, insomma personalità. E alcune di queste personalità sostenevano che la teoria dell'evoluzione provava la non esistenza di Dio. Bene, questo mi fa un po' ridere, perché voglio dire, le cose che in scienza si possono provare sono molto poche, se noi prendiamo la parola provare sul serio e non come una semplice metafora, capisce? Ora, poi andare a dire che la teoria dell'evoluzione prova che Dio non esiste, questo è un salto, come dire, mi verrebbe da dire un salto logico, ma forse più un salto illogico in qualche modo, no? Allora, che la filosofia quindi, pur recependo questa situazione, diciamo così, di grande attenzione per le problematiche più metafisiche in tutti i sensi, metafisiche religiose, che la filosofia debba però distinguere, ecco, questo mi pare comunque importante. Mi faccio dire questo, vede, io sono personalmente convinto di una cosa, non è nel nostro interesse, né nell'interesse, ritengo, degli scienziati, né di nessuna parte qui in gioco, promuovere un concordismo esagerato. Cioè, io non penso che sempre i risultati scientifici e quelli invece le conclusioni della filosofia e della teologia debbano andare d'accordo o possano andare d'accordo. Io questo non lo ritengo. Ritengo che addirittura delle volte un confronto, diciamo, un po' aspro sia perfino salutare, perché è così che si va avanti, è così che si capiscono anche una serie di cose. Quindi io non penso che il concordismo sia una cosa sana né una cosa intelligente. Però, certamente, andare poi, avendo distinto una serie di questioni, andare poi a vedere se ci sono delle convergenze significative o delle lezioni importanti che la scienza ha per la filosofia e la teologia, beh, penso che questa sia una cosa altrettanto importante. Ecco.
Professor Auletta, per chiudere, quali sono le vostre attese per il convegno della Gregoriana, in sintesi?
Io quello che mi aspetto da questo convegno è la individuazione e la definizione di problemi, se ce ne sono. Cioè, io quello che vorrei, vede, io ritengo che il compito del filosofo, ma anche dello scienziato, più ancor più che quello di fornire risposte, sia quello di definire esattamente quali sono i problemi. Cioè, io mi aspetto che, poiché la teoria dell'evoluzione è su un piano scientifico una teoria vitale, mi aspetto che questo convegno possa individuare quali sono i punti problematici ancora in questa teoria. Ma dico di più, mi aspetto che questo convegno metta in chiaro quali problemi ci sono, se eventualmente ci sono, tra questa teoria scientifica e, diciamo così, la parte filosofica o teologica. E dico questo perché, vede, forse magari quello che accadrà, e questo sarebbe veramente interessante, è che magari scopriremo che il tipo di problemi che ci sono, se ci sono, sono molto diversi da quelli che normalmente si immaginano. Cioè, le persone oggigiorno ritengono sempre che magari c'è un discorso di incompatibilità tra l'essere cattolico e il sostenere la storia dell'evoluzione, un po' le cose che noi sappiamo, oppure che c'è il rischio di ridurre l'essere umano un aggregato semplicemente di cellule, tutte cose che sappiamo, ma forse non è qui che ci sono veramente i problemi, cioè questi sono più dei miti che vanno forse sfatati, i problemi magari sono altrove e sarebbe interessante ecco scoprirli, quindi vorrei che questo convegno, oltre che, diciamo, essere una chiara testimonianza dell'impegno delle istituzioni, della Chiesa, delle università e mi permetta dire anche del progetto STOC di cui io sono direttore scientifico, cioè il progetto Science, Theology and Ontological Questions, in cui si inquadra questo convegno, ecco, diciamo che mostrare al mondo che queste istituzioni prendono la teoria dell'evoluzione veramente sul serio, ecco, quindi mostrare questo e dall'altra parte far vedere eventualmente se ci sono dei problemi di quale tipo sono, insomma, ecco.
Ed era Gennaro Auletta, vice direttore del convegno che si sta svolgendo alla Gregoriana in questi giorni, l'evoluzione biologica a 150 anni dall'origine delle specie di Darwin. Auletta insegna filosofia delle scienze proprio presso questo Ateneo Pontificio ed è il direttore, avete sentito, del progetto STOC. Con questa intervista chiudiamo la diretta di oggi che abbiamo dedicato proprio a questo incontro internazionale che, vi ripeto, va avanti presso questo Ateneo qui a Roma. A Piazza della Pilotta si concluderà sabato mattina. Abbiamo sentito Don Giuseppe Tanzella Nitti, teologo che non è tra i relatori ma sta partecipando alla giornata del convegno come teologo molto esperto del tema confronto scienza-fede. Abbiamo sentito Ludovico Galleni, uno dei relatori, questo studioso di zoologia generale, grande esperto di Teilhard de Chardin, e poi abbiamo sentito il parere e le speranze, gli auspici di uno degli organizzatori, il professor Auletta. Io ringrazio Roberto Bellino in console, Efa Rohrmann e Luciana Fantini in regia. Vi ricordo alle 14 l'appuntamento con il nostro radiogiornale. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.